Sullo sfondo c'è lo sport, con tutte le ripercussioni e le conseguenze in Italia di tutti questi decreti, a livello globale anche di decisioni di alcuni governi che hanno messo la parola fine sulla stagione in atto. Da qui ripartiamo con Mario Sconcerti, ben ritrovato direttore.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera.
Oggi direttore c'era grande attesa alla luce anche di alcune anticipazioni sulla stampa francese di ciò che poi avrebbe detto il primo ministro Philippe. Primo ministro Philippe che, tra le altre cose, per parlare solo di sport evidentemente, ha detto stop fino almeno alla fine di agosto a tutte le attività professionistiche, allo sport professionistico, a porte aperte o porte chiuse, decretando di fatto insomma la fine della Ligue 1. Le chiedo se a suo avviso questa decisione potrebbe a suo dire scatenare una sorta di effetto domino, cioè la Francia rompe il ghiaccio e altri governi trovano la forza, il coraggio di andare in quella direzione, o se a suo avviso ecco, è un caso isolato e soprattutto circoscritto a quella che è prettamente la situazione della Francia.
La Francia non è mai un caso isolato. La Francia è una delle nazioni più importanti del mondo e più influenti del mondo, e quando si parla di sport professionistici in Francia in questo periodo si parla soprattutto del Tour de France, che è, forse è l'avvenimento sportivo più vecchio del mondo e ancora oggi uno dei più importanti, per loro fondamentali. Quindi il sacrificio, la decisione presa oggi è una decisione importantissima che non potrà non avere conseguenze anche su altri paesi, non so chiaramente ancora quali.
Certo.
Ma devo dire che secondo me mi sembra che si sia tutti in una battaglia di straordinaria retroguardia, cioè, mi sembra che non si sia ancora veramente capito molto della situazione, perché il problema non possono essere 12 giornate di campionato, 10 giornate di campionato. Che differenza c'è fra queste 12 giornate di campionato e le 380 partite del prossimo campionato? Qual è? Voi ne avete una di differenze?
No, anzi, la nostra opinione, credo di parlare anche per Nicolò, è che più tempo ci si prende per...
No, Francesco, non va bene nemmeno questo. Non è il più tempo, le condizioni che troveremo. Le condizioni che troveremo in autunno, in inverno, che cosa avranno di diverso da queste?
Su questo niente, direttore, però quantomeno il mondo del calcio potrebbe sfruttare questo periodo per non concentrarsi solo e soltanto sulla ripresa delle operazioni.
No, ecco, deve questo. Esserci, esatto, questo sì, ma fino adesso lo sto dicendo solo io.
Tra l'altro do un'ultima ora, direttore, proprio che riguarda la Lega di Serie B. C'è una nota ufficiale, perché oggi c'è stata una conference call, una video conference call del consiglio direttivo, ed è arrivata la nota ufficiale. E la Lega di Serie B dice che per concludere la stagione occorreranno 3 mesi dal via libera agli allenamenti, che insomma ricordiamo sarà il 18 maggio. Quindi dal 18 maggio calcolate 3 mesi e saprete dove sarete arrivati. Trovate tutto, ovviamente, il dettaglio di questa notizia su tuttomercatoweb.com. Ho fatto un po' la villina, ecco, in questo momento.
Quello che sto dicendo, quello che sto cercando di far capire io agli italiani, è che è qualche giorno che ne parlo, e lo scriverò anche, per carità, ma se noi non giochiamo, se noi non giocassimo per concludere il campionato scorso, non succederebbe niente. Forse una o due società fallirebbero e sarebbero affari loro, vorrebbe dire andare in Serie B, non vorrebbe dire venire cancellati. Se la prossima stagione, dove non sono previsti miglioramenti, è previsto che noi si conviva con il virus, che non è che stiamo scemando oggi, per dire, oggi, ieri ci sono più positivi dell'8 marzo di quando abbiamo messo il blocco del 9 marzo. solo che è una situazione, allora fu presa una decisione per salvaguardare gli ospedali e ci siamo riusciti a pelo, oggi si prende una decisione opposta, cioè si riapre in qualche modo da metà maggio per un programma produttivo, per far riprendere la produzione, ma tutto questo al virus interessa poco, noi col virus dovremo convivere, allora è lecito pensare che noi per tutta la prossima stagione, e la indico semplicemente perché dovrebbe essere quella che ci porterà a un vaccino o a una cura seria, ma la cura per il calcio è già diversa dal vaccino, già molto diversa come tempi dal vaccino, ma se per caso, essendo praticamente tutto uguale ad adesso, cioè in provincia di Roma, a Firenze che credo ci siano stati 130 casi, ci siano 130 casi al giorno,
beh, diciamo che insomma, forse il picco massimo sia stato un giorno, mi sembra, su vicino ai 400, adesso siamo sotto.
Non sto parlando del picco massimo, Nicolò, sto parlando oggi, quanti ce ne sono?
Mi sembra una cinquantina.
Oggi 52, sì, in tutta la, sì, Toscana addirittura.
Sì, sì.
A Firenze, a Roma ce ne sono 70 nella provincia di Roma, mm-hmm. 52 per 7 fa 350 in una settimana, di nuovi,
sì,
di nuovi. E tutti i medici ci hanno detto che a zero non andremo, quindi sarà giusto anche correre dei rischi, come li correrà, cioè correrli negli stadi esattamente come li correremo per strada, ma se la prossima stagione dovesse essere fermata, il danno non sarebbe nemmeno contabile, perché morirebbe un intero comparto, cioè non si tratterebbe di un risultato, si tratterebbe della fine delle radio, dei giornalisti, dei giornali sportivi, di chi fa le scarpe da gioco, di chi fa palloni da gioco, delle società di calcio, salterebbero tutti i contratti dei giocatori, e questo, e noi stiamo a pensare come fare a riprendersi, se era giusto riprendere il 4 maggio o il 18 maggio, mentre nessuno sa come potremo giocare in stadi aperti, non credo,
no,
potremmo giocare, allora c'è questo, potremmo allenarci insieme.
Punto di domanda.
Se un giocatore viene trovato positivo, bisognerà che quella squadra non solo si fermi, ma andare a cercare tutti i tracciati. Quindi come si fa a pensare soltanto a giugno e luglio, a chiudere queste 12 giornate? Il vero problema sono le 380 partite della prossima stagione, e se non giochi quelle salta tutto.
Sì.
Noi su questo, direttore, siamo perfettamente d'accordo, e
no, non mi basta, mi devi dire cazzo, non ci aveva pensato nessuno.
No, direttore, le assicuro che qui con Nicolò portiamo anche noi avanti questa linea e cerchiamo anche di coinvolgere anche i tanti presidenti anche di Serie B, di Serie C che intervengono, perché a me e a Nicolò sinceramente di come riparte il campionato frega zero. Anzi, una domanda fissa che facciamo a tutti i presidenti è: ma voi avete idea di come ripartire poi con la nuova stagione, visto che non è che è lontana anni luci nel tempo, ma si tratta di valutare,
sì,
da qui a quattro mesi?
Qui siamo andati oltre nel senso che sappiamo già che la nuova stagione sarà uguale adesso,
però
sarà uguale adesso, perché contro il virus noi non abbiamo fatto altro che chiuderci in casa.
Sì. Questo è
non
vero.
È che abbiamo fatto, dice, sai, abbiamo trovato qualcosa che l'ha presa a schiaffi. Nel momento in cui torniamo fuori, l'unica difesa che abbiamo è il distanziamento sociale, che è l'unica cosa veramente negata al calcio. È questo che vi dico, l'idea generale so anch'io che è nell'aria, ma non è stata capita tutta la serietà e la gravità. Noi stiamo scambiando dei miglioramenti per una guarigione.
Considerato che poi, direttore, ad oggi, mentre parliamo, 105.000 persone in Italia, sparse in tutte le regioni, sono attualmente positive e più di 20.000 sono in ospedale, tra ricoveri e terapie intensive.
Sì, e queste scenderanno. Ma come allora fu fatto il blocco per evitare lo sfaldamento degli ospedali? Oggi è fatto per evitare lo sfaldamento, si fa l'inverso, per evitare lo sfaldamento dell'economia. Ma si va per tentativi, per emergenze. Prima c'è un tipo di emergenza, ora c'è un'altra. Nello sport c'è sempre la stessa emergenza. E lo sport è molto esposto, è molto fragile. E chiudere un campionato intero vorrebbe dire veramente saltano mestieri. Io non saprei che fare veramente. E come me credo tanta gente, dai giocatori a quando sento parlare del problema se Chiesa resta o se ne va, mi viene da ridere. Ma dove? A giocare per chi? E come? In quali stadi?
Però, direttore, su questo, visto che comunque altri governi hanno preso una decisione, a questo governo manca un po' di spalle larghe per assumersi la responsabilità di dire stop, seguendo anche proprio il suo ragionamento, cioè sul fatto che non c'è scritto da nessuna parte che a settembre la situazione sia migliore, considerato che anche fosse il clima, tutto quello che è l'estate, poi torna l'autunno e il problema ricapita e torna, non sappiamo neanche con che entità. Perché allora questo governo non interviene? Perché è un governo debole? È un governo che ha paura delle pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A?
Ma a me sembra che sul calcio?
Sì.
Ma perché per il governo il calcio non è un problema. Sarà un problema la prossima stagione, ma loro la rispusteranno in avanti. Ma non si può dire che il governo non intervenga, perché ha deciso di allungare i tempi, no? Ma è un intervento anche questo. Uh-huh. E secondo me ha fatto bene. Beh, siamo andati avanti, cioè è stato accusato di togliere la libertà alle persone. Per cui più intervenire di questo, che cosa vogliamo? So, sotto questo aspetto io sono, per carità, personalmente,
certo.
Anche come studioso di storia, soddisfatto, perché ho visto anche l'Europa svegliarsi ed entrare finalmente in un concetto federale. Abbiamo di fatto un ministro delle finanze europee con il recovery fund, perché quando la Merkel ci dice ok, adesso ci sono i soldi, però poi ci dite come li spendete, e ci dovrà essere armonia tra le tasse di un paese e le tasse di un altro. Questo è un passo enorme verso una politica economica comune, che poi piaccia o non piaccia, però non si può nemmeno pensare di avere i soldi e non renderne conto.
Direttore, ma secondo lei che cosa è successo tra il ministro Spadafora e la Lega Calcio?
Ma cioè Nicolò, sì. Ma cosa me ne frega?
No, facevo per chiedere una domanda.
Cosa vuoi che conti?
No,
il ministro Spadafora,
sì.
Ma questo, che vuoi che sia successo? Ci hanno due interessi diversi. Spadafora ha una paura boia di prendere una decisione. Ma siamo noi che ci leghiamo a questi personaggi? Ma quando mai è esistita la Lega Calcio? Che cos'è la Lega? Me lo spieghi. Che cosa dietro alla Lega? Che cosa vedi tu? Non è un'istituzione. Sono 20 presidenti, ognuno dei quali sono 20 presidenti, 20 proprietari di società, ognuno dei quali fa il proprio interesse. In più c'è un signore eletto da loro, mai tutti insieme, che fa da manager, che fa il lavoro, il basso cabotaggio. E noi pensiamo che, cioè, è come se mettessimo insieme 20 proprietari di macellerie, e li facemmo discutere della qualità della carne. Dai, ma chi se ne frega? Spadafora, che vuoi che sia, non sarà mai quello che dice sì sì bisogna rigiocare, andrà cauto perché ha responsabilità opposte a quelle della Lega, ha responsabilità pubbliche. Siamo noi che diamo importanza a queste cose, perché non sappiamo cosa scrivere, di cosa parlare, allora diamo importanza a niente. Quando mai una decisione della Lega su questa storia è contata? Quando? Dimmelo, cioè negli ultimi due mesi.
No.
Non hanno deciso loro di smettere, e anzi loro parlavano di fare così, di fare così, hanno cercato di spostare poi prima gli stati voti, è sempre stato il governo. Spadafora fa parte del governo.
Sì, sì, infatti era quello il discorso.
Quindi il governo non fa. Spadafora è un signore che di sport, quanto ne sa, di calcio. Si basa su ragionamenti di altro genere. A me della Lega, a me non rappresenta niente la Lega, per me. Ma niente. Non rappresenta nemmeno Barone o Comisso, non rappresenta nessuno. Rappresenta, quando si parla della Confindustria del pallone, ma lasciate stare, la Confindustria è una cosa seria, governa il paese la Confindustria, la Lega litiga, basta.
È quasi offensivo per la vera Confindustria. Io
però, certo.
Direttore, tornando invece a... la situazione extra calcio,
ditemi una cosa che ha deciso la Lega nella storia del calcio.
Io sinceramente non la trovo, infatti per questo la mia domanda era,
ma perché li seguiamo? Io mi lascerei parlare per conto loro, tanto decide il governo.
Assolutamente,
me ne frego,
assolutamente. Certo.
Sono anche sollecitato da qualcuno della Lega a parlare con loro, ma me ne guardo bene.
Direttore, le volevo chiedere, visto che sono intorno alla fase 2 i test intesi,
essere
come...
giornalisti, ragazzi, non significa subire gli argomenti, significa raccontarli criticamente, non subirli. Questo ricordatevelo sempre, voi che siete giovani, non tutti, ma alcuni sono giovani.
Questo c'ha la coda di paglia, subito.
No, allora provo a seguire spero che la mia domanda risponda a questa cosa, perché i test, i DP, le mascherine, i guanti e quant'altro, e anche il tracciamento. Intorno all'app Immuni di tracciamento, direttore, si continua a discutere su questo legame tra un'efficacia da un punto di vista della salute personale e il discorso della privacy, perché resta ancora un po', diciamo così, complesso la destinazione dei dati personali e privati di ogni singolo cittadino che andrà a scaricare questa app. Molti altri paesi all'estero sono già avanti, penso ad esempio all'Australia, che in due giorni ha fatto 2,5 milioni di download. Però le chiedo se è un dilemma quello tra, in questo momento storico, tra salute e privacy, che ha senso anche a costo di rallentare la procedura del governo, o se in realtà dovremmo metterla da parte, la privacy, in un momento come questo?
No, la privacy non va mai messa da parte. La privacy siamo noi. Siamo noi, siamo proprio il nostro intimo. Cioè un punto dove noi è, dove non ci viene a trovare nessuno, ci deve essere. E se no è dittatura. No, la privacy è fondamentale. Ma altra cosa è coniugare la privacy con gli interessi eventualmente generali. Questo sì, ma bisogna sempre. Non c'è bisogno di. Non so, io poi non sono un tecnico, non so, ma se i miei dati, che sono altrettanto personali, come i miei tracciamenti, che sono altrettanto personali, devono combaciare, bisogna farlo in un modo che salvaguardi tutti, sia i dati sanitari che la privacy. Ma non si può discutere, se si discute di privacy non per la privacy in se stessa, che è poi il nostro privato, parliamo in italiano, significa che un cittadino non può nascondere niente allo Stato, niente di sé allo Stato, il che significa, rovesciando, che lo Stato può fare tutto su di te. E no, e questo mai, se no, cioè, questo è l'inizio della fine, perché adesso c'è questa bananina di Conte che sta lì e parla, d'accordo, ma se arriva uno appena più furbo, fa come gli pare,
A proposito di Conte, direttore, le rubo altri due minuti per un'altra considerazione. Conte presenta in una conferenza stampa anche piuttosto lunga e complessa la cosiddetta fase 2, su cui poi si è scritto e si è riflettuto a lungo. Il giorno dopo, anche insomma, uno dei temi principali che è stato toccato anche un po' con ironia è stato semplicemente concentrarsi sul tema dei congiunti, poi trasformato in affetti stabili. Questa cosa nasce più da una non completa quadratura del cerchio da parte del governo sulla fase 2 o su un paese che non ha recepito correttamente quello che era inserito poi nel decreto ministeriale e si è concentrato semplicemente sulla superficie, e cioè congiunti, cosa vuol dire, cosa non vuol dire?
Allora, ogni volta che si emana, non importa essere al governo di qualunque tipo di azienda, quando emani un piccolo editto, tu calcola un editto per 60 milioni di persone, è chiaramente impreciso, è chiaramente va via via spiegato e dettagliato, perché 60 milioni di persone rappresentano almeno 20 milioni di esigenze diverse. Cioè, mi sembra che questa domanda sia una cattiva pubblicità per l'intelligenza, Francesco, benvenuti. Perché è normale che quando tu fai che fai un editto a 60 milioni, benissimo, nessuno dice più niente, allora sono tutti scemi.
No, direttore, però neanche che ci si concentri semplicemente o soprattutto sulla definizione di congiunti.
Ma uno lo farà, secondo te perché lo fa? Cioè, quando succede una cosa bisogna sempre pensare perché lo fa, perché è grullo lui o perché evidentemente ha avuto molti riscontri che quello era un argomento importante. Io credo che dentro di noi c'è sempre un Martin Lutero, anzi peggio un Calvino, che ci fa essere sempre in discussione su qualunque cosa. Su qualunque cosa. È chiaro che ci sono dei divieti, perché quello che fa Conte è metterci dei divieti, ed è chiaro che questo suscita polemiche. Prima ancora di entrare nel merito, ma ci sarà sempre, io non ricordo un editto, sarà una persona particolarmente razionale io, che ti devo dire, ma è così dovunque, non c'è una legge che soddisfa tutti, tant'è vero si dice che fatta la legge si trova inganno. Non possiamo, cioè qual è il problema se è messo tra i congiunti o meno? Il problema era si riapre o no? Questo ti ha detto si riapre così e così. Che vuol dire così e così? E cerca di spiegartelo. Perché i giornali sono stati lasciati aperti? Proprio perché poi dovevano spiegare l'uso del lockdown alla gente, cioè spiegare le parole dei decreti. Non mi meraviglierei, non mi meraviglia questo, ecco, lo trovo molto normale. Siamo noi che cerchiamo una perfezione che a noi stessi non chiediamo, ma la cerchiamo negli altri. Continuiamo a cercarla.
Grazie direttore.
Buonasera direttore.
Grazie.
A presto.
Ciao.